Eccoci di nuovo. Allora, abbiamo concluso con la slide numero 37, diciamo, questo così approfondimento sulla coniugalità e genitorialità. Un approfondimento che in alcune parti forse esula un poco dai contenuti che ritroviamo al capitolo terzo di Simona Gentieri, ma che dal mio punto di vista forse valeva la pena di poter condividere insieme perché credo che aiutino a dare uno sguardo un pochino più ampio a questa tematica. Allora, slide adesso non le usiamo perché vi accompagno con il testo sottomano ai punti sui quali dovete soffermare la vostra attenzione. Quindi prendete il testo Il padre materno di Simone Argentieri, andate al capitolo terzo, pagina 61. E proviamo, vi inviterò, vi guiderò come facevo un po' a lezione, a soffermare la vostra attenzione su alcuni punti che dal mio punto di vista sono salienti e utili da approfondire e che un po' completano il discorso che abbiamo appena fatto. Allora, andiamo a pagina 61, come vi ho letto, e come sempre fa Simona Argentieri, parte da alcuni quesiti. Il punto più delicato da valutare e il più difficile da esplorare è quello della relazione di coppia, dice Simona Argentieri, nella premessa, mi ripeto, al terzo capitolo. C'è un nesso tra i problemi sessuali e amorosi delle coppie dei nostri giorni? A livello per così dire orizzontale tra uomo e donna, e i cambiamenti verticali dei quali ci stiamo occupando nel rapporto tra padri e figli? Allora, alla luce di tutto quello che abbiamo visto insieme in queste quasi 6 lezioni audio, la risposta legittima è che esiste una profonda correlazione tra coppia e appunto genitorialità. E se c'è un nesso? Possiamo dire, possiamo immaginare una concatenazione lineare di causa effetto, oppure i fenomeni sono da ascrivere ad altri più complessi mutamenti della cultura e della società? Allora, siccome la psicanalisi e la psicologia, per definizione, non semplificano le cose, ma le complessizzano, noi possiamo dire che esista certo una relazione di causa ed effetto, nel senso che c'è una correlazione tra l'essere coppia, l'essere genitori e quindi c'è una correlazione rispetto al come siamo in coppia e il come siamo con i figli. Questa correlazione non può non esistere. È anche vero, però, che questi fenomeni sono da attribuire anche a mutamenti più complessi, culturali e sociali, cui siamo sottoposti. Quindi non possiamo prescindere dalla variabile cultura e dal contesto sociale nell'analisi di questi fenomeni complessi. Quindi diciamo che l'intreccio tra dimensioni e tra variabili è molto più articolato di quello che banalmente si potrebbe considerare in una logica molto semplificatoria delle cose. Ma ripeto, la psicanalisi e la psicologia non hanno questi obiettivi di semplificare troppo le cose, ma piuttosto di argomentarle, di approfondirle, di capirle. Allora, sono sempre a pagina 61, ho letto l'incipit del capitolo e poi passo indietro. Simone Argentieri in questo paragrafetto osserva un elemento fondamentale. Lo troviamo al primo capoverso, e cioè la difficoltà della costanza e della durata dei rapporti di coppia, elemento che abbiamo già dibattuto insieme anche a lezione, che comunque sempre di più le coppie hanno difficoltà a stare insieme per lungo tempo. Le unioni sono estremamente precarie e le inedite composizioni familiari. Non ritorno su questo tema, ma quando abbiamo aperto il nostro percorso, il nostro corso, appunto a ottobre, vi avevo invitati a riflettere su una slide che avevo proiettato in cui si mostravano le diverse composizioni di coppia. Dopodiché, Simone Argentieri entra un po' nell'esame, sempre al paragrafo 1 di pagina 61, 62, 63 e 64, racconta un po' quel che sono appunto le nuove tipologie di coppia e un particolare accenno fa a quelle che vengono chiamate cosiddette coppie bianche, no? Che sono quelle coppie di giovani giovanissimi. Dice che stanno insieme, si vogliono bene, ma non praticano il sesso in apparenza senza conflitto. Queste coppie si ritrovano, hanno un progetto di coppia, fanno un figlio, dopodiché l'attività sessuale si interrompe. Questo è un altro fenomeno che Simone Argentieri presenta, articolandolo un po', no? Con tutta una serie di considerazioni, ancora sempre a pagina 62, in fondo, penultimo capoverso, dice: ciò che è rilevante per il nostro discorso è che le coppie bianche spesso non rinunciano ad avere figli, rassegnandosi a praticare un po' di sesso al solo fine riproduttivo, o magari ricorrendo a fecondazioni assistite, motivate più o meno apertamente da infertilità psicologica. Se vi ricordate, noi penso la volta scorsa o ancora la volta prima abbiamo parlato dell'infertilità psicologica, no? Quando cioè una coppia non riesce ad avere figli senza che però vi siano delle motivazioni di tipo fisico che impediscono, no? Quindi non c'è nulla di organico che impedisce la riproduzione, eppure i membri della coppia non riescono ad avere figli. Coppia bianca è una coppia che può rischiare anche questo: o ha un figlio e si ferma lì l'attività sessuale, o se non ce l'ha si ricorre a riproduzioni, fecondazioni assistite, con l'idea appunto che di essere che insomma uno dei membri della coppia sia sterile. In realtà non c'è nulla. Quello che vi volevo dire, richiamandomi alla slide, a una delle slide che vi ho presentato, è proprio che in realtà queste coppie che ricorrono a fecondazione assistita senza che ci siano delle cause organiche che determinano l'infertilità sono coppie che avevamo detto essere molto attive, molto così apparentemente creative, molto comunicative, ma in realtà tra i membri della coppia c'è un'incapacità ad una comunicazione profonda, se vi ricordate. Dopodiché, al paragrafo 2, passo a pagina 65, ovviamente, ragazzi, vi invito a leggere i paragrafi, per intero, non solo a, come dire, memorizzare, le frasette sulle quali io vi invito a riflettere, perché quelle frasette lì sono collocate dentro un contesto che non sto a ripetere de novo. Tutto quanto perché non ci bastano le lezioni che abbiamo a disposizione, ma seppur io vi inviti a soffermare la vostra attenzione su alcuni passaggi, vi chiedo anche però di leggere per intero l'intero capitolo, l'intero paragrafo, perché non vuol dire che le cose sulle quali non mi soffermo siano meno importanti. Ecco, mi interessava chiarire anche questo piccolo passaggio perché, insomma, è meglio sempre mettere le cosiddette mani davanti. Arriviamo al paragrafo 2, dove si parla di relazioni di coppia. Il paragrafo 2 un po' affronta in maniera, se volete, anche più, come dire, discorsiva le cose sulle quali ci siamo soffermati insieme in queste 6 lezioni online. Però ci sono dei punti sui quali io vorrei così che ci fermassimo un momentino insieme. Allora, andiamo a pagina 67 del testo, l'ultimo capoverso. Simona esordisce in questo modo: ci scegliamo, ci innamoriamo secondo motivazioni incontrollabili e misteriose, ma tutt'altro che cieche. Alla ricerca di un'immagine idealizzata già inscritta dentro di noi. Non ritorno su questo tema, ma se vi ricordate, c'era una slide che io vi ho presentato e che vi ho illustrato, in cui si presentano due diverse scelte di coppia. Ovvero sia, io scelgo una persona perché o mi corrisponde per tutta una serie di, oppure perché riverbera in me tutta una serie di immagini interne legate, per esempio, alle identificazioni con i miei genitori, e quindi quando lei dice che si tratta di motivazioni tutt'altro che cieche, fa riferimento a questo, fa riferimento al fatto che dentro di noi diciamo, è effettivamente avvenuto qualche cosa che appunto può che ci porta a fare determinate scelte di un certo tipo di partner piuttosto che di altri. Come dicono i poeti, trovare un oggetto d'amore, quindi innamorarsi di una persona, è sempre ritrovare un oggetto interiorizzato perduto, un complemento narcisistico di sé. E qui lei apre tutto il tema che è quello relativo appunto agli investimenti di coppia. Quindi io mi innamoro di una persona perché? Perché quella persona rappresenta un completamento narcisistico, cioè è come se quella persona nella fase dell'innamoramento corrispondesse a delle aspettative, delle cose che io ho dentro di me che sento di aver perduto. Non smetto di stupirmi, dice Simona, nel constatare come ciascuno nella scelta del partner riesca a cogliere a livello inconscio, fin dai primissimi incontri, le caratteristiche dell'altro che si adattano al proprio gioco interiore. L'alchimia più o meno fortunata di collusioni e alleanze, i bisogni sani e le istanze nevrotiche, la contrattazione delle aspettative e delle delusioni determina il destino della coppia e poi delle funzioni legate alla genitorialità. Quindi ci si innamora, si cerca un completamento di sé nell'altra persona. In realtà il completamento nell'altra persona non è altro che un completamento di tipo narcisistico. Io cerco nell'altra persona delle parti che mi corrispondano, questo vuol dire completamento narcisistico, delle parti che mi corrispondano, e poi pian piano ecco che si deve scendere a tutta una serie di alleanze, a bisogni sani e a istanze nevrotiche espresse e inespresse, e a contrattare poi le reciproche aspettative. Un'illusione abbastanza frequente delle unioni in crisi è che mettere al mondo un figlio poi possa rappresentare una sorta di terapia, di benefico espediente per superare i conflitti di coppia. Allora, io ricordo a un certo punto di avervi detto: attenzione, un figlio può essere terapeutico. Quindi qualcuno di voi, se è stato attento e si è interessato, incuriosito a questa tematica che stiamo affrontando insieme, dice: ma insomma, adesso ci dice che invece il figlio, un figlio, appunto, è un'illusione pensare che un figlio possa essere una sorta di terapia. Attenzione, qui Simona Gentili fa un altro riferimento o si riferisce a qualcos'altro, nel senso che un figlio permette grazie a tutta una serie di operazioni che un genitore deve fare per far crescere un figlio, che sono appunto operazioni anche di tipo regressivo con parti col proprio bambino interiore, permette a un genitore, diciamo, dà a un genitore la possibilità di un'elaborazione delle sue parti interne. Ma qua si fa riferimento al fatto che un figlio diventa invece la riparazione del conflitto di coppia, che è una cosa completamente diversa. Quindi, anch'io concordo con quanto dice Simone Argentieri, un figlio non può riparare una coppia, non è la terapia di coppia. Un figlio però può essere un elemento che aiuta un genitore rispetto al proprio bambino interiore a uscirne maturato. Ecco. Occorre distinguere, dice Simone Argentieri, pagina 68, tra l'amore narcisistico, che nell'altro, partner o figlio, cerca rispecchiamento di sé, e l'amore cosiddetto oggettuale, capace di tollerare e riconoscere la diversità, l'imprevedibilità, la reciprocità dei bisogni. Ecco, qui ritorniamo su quanto vi avevo già detto nelle slide. Ci si innamora inizialmente perché ci sono tutta una serie di cose che ci corrispondono e quindi diciamo che c'è una sorta di rispecchiamento di sé, ma l'amore oggettuale, che è l'amore maturo, che è l'evoluzione del rapporto di coppia, è una forma di amore capace di tollerare che l'altra persona è diversa da quella che io voglio che sia. E va bene, mi va bene, ci sta, lo accetto. L'imprevedibilità, che una relazione può anche finire. E la reciprocità dei bisogni. Io ho dei bisogni, ma anche l'altra persona ha il diritto, il dovere, la necessità di esprimerli. E insieme dobbiamo in qualche modo modulare i reciproci bisogni. Quindi dice, pagina 68, ultimo capoverso, il rapporto di coppia è dunque la più complessa delle relazioni umane. Il modo in cui si costruisce l'unione è un test rivelatore del grado di maturità raggiunto da ciascuno nella coesistenza e nella reciprocità di tutti i livelli del processo di sviluppo. Riconoscere l'altro nella sua realtà, interezza, diversità. Regredire insieme a lui, ai livelli arcaici della fusione, dell'essere tutt'uno, integrare in se stessi e nelle relazioni anima e corpo istinti e sentimenti, godere della seduzione, vivere l'eccitazione sessuale e poterla pagare scambievolmente, mettendo in gioco sia la dimensione della sessualità e sensualità e tenerezza, e anche quella quota di sana aggressività che la sessualità piena comporta. Modulare un equilibrio tra continuità del rapporto e la possibilità di separazione e cambiamento. Quindi, questo ultimo punto è per me molto importante, no? E cioè dire, non è che la psicanalisi ti dica non vi dovete lasciare mai, figuriamoci se la psicanalisi direbbe una roba del genere, però dice, attenzione bene, dobbiamo sempre fare i conti con la continuità di un rapporto, cioè quando io incomincio una relazione di coppia, è ovvio che la mia, se è una relazione di coppia sana, la mia, parlo di una relazione di coppia che sta nascendo, non sto parlando di una fase iniziale conoscitiva tra due persone, no? Ci si conosce, si esce insieme, magari si fa anche un po' di sesso, però siamo ancora in una fase esplorativa. Dopodiché, no, può succedere che decidiamo che insomma stiamo bene assieme, quindi vale la pena di cominciare un rapporto di coppia serio. Ecco. Allora, che cosa dice Simone Argentieri, che quando poi decidiamo di intraprendere un percorso di coppia serio, va da sé che ovviamente uno pensa, si pensa nella continuità della relazione con l'altra persona, no? Ecco. Però dice anche, stiamo attenti che questa cosa che rispetto alla continuità del rapporto, della relazione, che è qualcosa di molto importante, di molto sano e di molto fortificante il rapporto, va sempre modulata anche con la possibilità di cambiamento, di separazione, cioè il fatto di dire ci muoviamo secondo un progetto, secondo una progettualità condivisa, che decidiamo o non decidiamo di avere figli, va bene, però sappiamo che questa continuità può a un certo punto interrompersi per mille ragioni, anche per eventi a volte tragici della vita, indipendenti dalle nostre volontà. E quindi dice, guardate che come costruiamo un rapporto di coppia, e il tipo di rapporto che costruiamo in qualche modo indica o è un indicatore della maturità della coppia. Tanto più una coppia è matura e quindi capace di una costruttività, di una creatività, eccetera, tanto più il rapporto di coppia è solido. Tanto meno una coppia è matura e si basano lo stare insieme esclusivamente su un mero soddisfacimento sessuale o su la messa in moto di tutta una serie di meccanismi difensivi che ci portano a stare bene insieme perché uno compensa l'altro nelle sue difese, però poi quando le difese crollano non ci amiamo più, oppure ancora un rapporto di coppia che si basa solo sulle reciproche aspettative l'uno dell'altro senza avere mai il coraggio di guardare dentro se stessi e di guardare l'altro per quello che l'altro è, beh, questi sono tutti elementi che mettono fortemente in crisi la continuità di un rapporto di coppia. Dopodiché c'è un paragrafo, il paragrafo 3, che vi invito a leggere da soli sul tradimento e sulla cosiddetta castità. Il paragrafo 4 parla del rapporto tra padre e figlio, e in particolare pagina 73, quarto paragrafo, ultimo capoverso, dice proprio all'inizio del quarto paragrafo: l'elemento unificante che funge da scenario alle mutazioni della coppia e della famiglia, degli individui e della collettività, è la generale tendenza verso la regressione all'indifferenziazione, che è un concetto estremamente importante. Abbiamo già parlato di regressione, abbiamo parlato di differenziazione. L'indifferenziazione è quel meccanismo per cui tutto è uguale a tutto. E responsabile dell'avvenuto processo di differenziazione è sicuramente il complesso edipico. Il complesso edipico, secondo questa prospettiva, naturalmente, che è qualcosa che ha a che fare con le identificazioni di un figlio con i propri genitori, ma anche ha a che fare con la possibilità da parte di un figlio di riconoscere che mamma e papà, oltre che essere i suoi genitori, sono anche una coppia, che ha una sua intimità e una sua segretezza. Vi ricordate la slide? Abbiamo usato anche il termine segretezza oltre che a quello di intimità. Per cui che cosa fa Simone? A un certo punto, parlando di differenziazione, sempre al quarto paragrafo, ecco, dice, pagina 75, secondo capoverso: lo sviluppo psicologico, oggi come oggi, aggiungo io, anziché confrontarsi con lo scoglio del cosiddetto complesso edipico, cioè di quello che vi ho appena detto, delle identificazioni, della rinuncia ad avere un posto privilegiato di un figlio accanto a uno dei genitori a discapito dell'altro, eccetera, si attesta lo scoglio del complesso edipico, si attesta a stadi precedenti di non ancora avvenuta differenziazione, nei quali il faticoso garbuglio che porta a distinguere tra grande e piccolo, maschile e femminile, non viene superato mai l'uso. Sui vantaggi e sugli svantaggi, sulla validità e sulla bontà di tali variabili modelli si può certo discutere. E prosegue. Anche in fondo alla pagina, anche senza rivisitare l'antico mito, il valore del complesso di Edipo come momento riorganizzatore dello psichismo consiste nel fatto che il bambino e la bambina, a partire dal vissuto originario di fusione magica con la madre, sperimentano progressivamente la frustrazione, il senso del limite alla fantasia onnipotente di essere il centro del mondo. Il momento drammatico è sancito, secondo la classica configurazione, dall'entrata in scena del padre, dall'intuizione oscura del figlio che tra i genitori esista una segreta complicità sessuale dalla quale il figlio è escluso. Secondo tale necessariamente schematica ricostruzione del processo di sviluppo, la sensazione di armonia fusionale originaria non è vissuta per forza con la madre. Può svolgere una funzione simile anche il padre o anche un'altra funzione sostitutiva che presti le cure necessarie. Non è obbligatoriamente il padre a innescare la crisi separativa. Ciò che conta è l'età del bambino, il momento in cui nella mente infantile irrompe la consapevolezza di un'altra persona che interferisce con l'unione appagante assoluta. Il punto cruciale è cioè il passaggio del rapporto dal 2 al 3. Ecco, questo è un punto che appunto Simone Argentieri evidenzia molto bene e che ha a che fare proprio con tutta una serie di aspetti legati al fatto che un figlio si accorga che non c'è lui nella fusionalità con uno dei due genitori esclusivamente, ma si introduce un terzo. Perché fa queste puntualizzazioni e fa riferimento al fatto che non è necessario che sia proprio il padre? Perché Simone Argentieri, ovviamente vi avevo già raccontato che questo testo è l'ultimo di una serie di libri che lei ha scritto sull'ambiguità e sulle relazioni omosessuali, evidenzia appunto che un figlio dipende dalla coppia di genitori dalla quale viene, dipende anche dal fatto che sia genitore di un figlio, che sia figlio di un genitore unico. Quindi, ecco, dire il padre, ci deve essere un padre, una madre, nella mente di Simone Argentieri non c'è proprio. Ci devono essere due funzioni distinte, quelle sì, funzione genitoriale materna, paterna, ma che questi si identificano necessariamente con padre biologico, madre biologica, non esiste nel discorso di Simone Argentieri, né tantomeno nei discorsi che gran parte della psicologia più recente e della psicanalisi più recente fanno. Dopodiché parla delle identificazioni, temi sui quali siamo già ritornati negli slide, quindi non mi soffermo, ma vi invito a leggere. E l'ultimo paragrafo, anzi non è l'ultimo, ma è quello che insomma dal mio punto di vista ha destato un po' la mia attenzione, eccetera, è proprio il settimo paragrafo, pagina 82, padre materno e madre fallica. Allora, come avete ben intuito, appunto Simone Argentieri si sta effettivamente orientando verso un discorso di riconoscere ai padri di oggi una sorta di modalità di relazione con i figli che assume molto le caratteristiche del materno, della funzione materna, poche della funzione paterna nel senso psicologico del termine, quindi il padre che dà regole, che dà confini, che dà limitazioni, eccetera. E allora che dice Simone Argentieri? Beh, insomma, a fronte di questi padri materni, sempre di più si stanno profilando invece donne falliche, o madri falliche. Pagina 83, secondo capoverso, la cosiddetta donna fallica rappresenta una persona di sesso femminile che però possiede anche alcuni attributi del genere maschile. Tali attributi possono essere concretamente o anatomicamente il pene, oppure altrettanto concreti sostituti come il grande naso adunco o la scopa da strega. Altre volte si parla di donna fallica per alludere a connotati psicologici quali la forza del carattere, la voglia di sopraffazione, la capacità logica o tout court l'intelligenza. Uno dice, beh, allora le donne devono rimanere, cioè, com'è sta faccenda? Le donne come devono essere, no? Perché? Cioè, che cosa di negativo c'è nell'intelligenza di una donna? Assolutamente niente. Quello che però evidenzia, ecco, la Simone Argentieri è questo, che il rischio che stiamo correndo è quello appunto di avere dei padri che esercitano molto tipicamente una funzione materna e delle madri che in qualche modo devono assumere i connotati maschili, diventando però falliche, diventando molto arcigne. Ovviamente parliamo di rischi, le donne intelligenti, le donne determinate non necessariamente sono donne arcigne, anzi. Però il rischio è questo, che quando uno si attribuisce impropriamente perché non li possiede, ma sente di doverlo fare, attributi maschili che hanno a che fare appunto simbolicamente con i sostituti del pene e dall'altra parte con anche connotati psicologici che possono essere la voglia di sopraffazione, la forza di carattere che però porta a dire una persona suo malgrado a dire devo fare tutto io perché suo padre non c'è, perché suo padre quando si tratta di tirar fuori le regole, quando si tratta di essere determinato non c'è, quindi devo fare io anche da padre. Quante lamentazioni si sentono nelle madri di oggi? Ecco, il rischio è quindi quello di passare a questa posizione e continua e conclude, non necessariamente la donna fallica dell'immaginario è brutta e sgradevole, la dark lady, la van con lungo bocchino e tacchi a spillo, ne è una versione seducente, sempre però è inquietante e pericolosa, portatrice di un'oscura minaccia. Ecco, quindi letta e riletta un po' in questi termini. Abbiamo sforato anche qui il tempo. L'ultimo paragrafo è l'invidia buona, l'invidia cattiva. L'invidia cattiva che esita in tutta una serie di aspetti che hanno a che fare con le persecutorietà e sono meccanismi che possono emergere nella misura in cui appunto le funzioni genitoriali non sono sufficientemente integrate tra di loro, e con questa ultimo flash concludo il capitolo terzo per incrociarvi la prossima settimana sul capitolo quarto e quinto con un particolare riferimento naturalmente al discorso dei padri e al discorso di come appunto dei padri con le figlie, che è un tema che sta molto a cuore a Simone Argentieri, anche perché da brava freudiana lei si è occupata moltissimo anche a livello proprio storico, non solo psicanalitico in senso clinico, di Freud, della vita di Freud, di Anna Freud, e quindi eccoci aiuterà ad entrare un po' in questa complessa articolazione di questo rapporto che in realtà è stato un rapporto molto fertile dal punto di vista intellettuale, scientifico o altro, ma non sappiamo quanto invece sia stata fonte di grande sofferenza per Anna. Comunque chiudo questo terzo file audio della sesta lezione e ci riaggiorniamo la prossima settimana per chiudere un po' questo libro di Simone Argentieri. Come sempre vi invito, se avete voglia, a mandarmi via mail eventuali richieste di chiarimento, eventuali richieste di approfondimento. Se tutto è chiaro, cosa che spero, meglio, così proseguiamo con più fluidità e leggerezza. Bene, buona serata a tutti.